In questo testo noi vediamo Gesù in cammino, Gesù che cammina verso Gerusalemme. Prende la ferma decisione, dice questa nuova traduzione, il testo originale greco dice che corroborò la sua faccia, sollevò il suo volto, cioè prende una espressione decisa. E infatti la traduzione è interessante, una buona proposta, la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e manda dei messaggeri davanti a sé. E comincia così quello che è il cammino verso la sua passione, verso ciò che non poteva che far paura alla sua carne di uomo, non poteva che essere qualcosa verso cui muoversi decisamente, altrimenti bloccarsi, ma tentennare impossibile. E così bisogna andare verso le cose di Dio senza restare lì a domandarsi mille volte lo faccio o non lo faccio, andare, saltare, passare oltre. È un atto dinamico. Ecco, Gesù parte e noi vediamo tutte queste scenette che si susseguono in questo testo, che è molto articolato. In primo luogo avviene che nel suo cammino cerca di avere alloggio presso un villaggio di samaritani, i quali però hanno un'alterità, un'antipatia, un antagonismo verso Gerusalemme, verso tutti gli ebrei. E allora che succede? Che li rifiutano. E Giacomo e Giovanni vogliono una vendetta, vogliono che scenda un fuoco dal cielo li consumi, come fossero Sodoma e Gomorra. E effettivamente il peccato di Sodoma e Gomorra fu il peccato della non accoglienza, della strumentalizzazione, dell'abuso dell'ospite, di colui che non viene accolto, di colui che non viene ricevuto secondo la tradizione nomadica, beduina, di chi ha bisogno di essere accolto quando si cammina in quelle zone. Ecco, il rifiuto. Allora, in realtà stanno citando le scritture, stanno dicendo come non ci accolgono, allora il piano di Dio è la vendetta. No, il piano di Dio è Gerusalemme. Molto spesso appare che qualcosa che sembra molto giusto ci distoglie da ciò che noi dobbiamo veramente fare. Infatti, qui è la chiave un po' di tutto il testo. Se noi andiamo a vedere, seguiranno tre casi di sequela. Il ragazzo, il tale, che dice ti seguirò dovunque tu vada, mettendo al centro il proprio saper seguire, il proprio essere, guarda, io non ti mollo, vedrai che segugio che sono, vedrai una fedeltà, ci ricorda un pochino qualcuno tipo Pietro, che quando dice queste cose, riceve profezie un po' preoccupanti. Gesù risponderà in qualche maniera a questa strana, sembrerebbe positivissima, proposta. Un altro che di poter andare a seppellire suo padre, un altro ancora che chiede di congedarsi da casa propria. Allora vediamo un pochino. Prima ci sono i discepoli che citano una vendetta divina che sarebbe dovuta a chi non accoglie l'inviato di Dio. Poi qualcuno che mostra una disponibilità totale, qualcun altro che chiede di seppellire suo padre, qualcun altro che chiede di salutare i propri parenti. Allora, queste sono tutte cose che dalla citazione biblica alla disponibilità personale, alla emergenza di carità relazionale, sono tutte cose buone o comunque plausibili o comunque giustificabili. Bene, questo testo parla del fatto che non è vero che quando seguiamo il Signore Gesù il problema è scegliere fra il bene e il male. Il vero problema è scegliere fra il bene e il bene, ovvero sia fra il bene primario e il bene secondario, fra un bene reale e un bene apparente, perché il vero problema è arrivare alla meta. È assolutamente secondario fare qualcosa che pure sembra importantissimo, salutare i propri genitori, addirittura seppellire i propri defunti, opera di misericordia fondamentale, cosa che nella tradizione ebraica è assolutamente centrale. Noi vediamo un personaggio nell'Antico Testamento, il personaggio positivo di Tobi, padre di Tobia, nel libro appunto di Tobia, che è un uomo che seppellisce i defunti, che fa del bene, e così appunto è un'opera di carità verso i poveri resti di qualcuno che è morto. Ecco, no. Non è vero che questo è primario. Noi crediamo di poter mettere d'accordo priorità diverse, ma la priorità per definizione è una, perché appunto è prima, viene prima di qualcosa. Non esistono due priorità, ne esiste una sola. Con il Signore c'è una priorità. il bene che bisogna fare secondo quello che lui ci ha detto di fare. Qui si tratta di capire che dalle questioni di giustizia non essere stati accolti e allora punire, alle questioni delle proprie pulsioni, anche della propria psicologia, ti seguirò dovunque tu vada, delle proprie disponibilità, anche della contemplazione del proprio uzzo, della propria voglia, del proprio spunto, a quelle che sono le emergenze affettive, caritative, non c'è niente che sia valido abbastanza per fermare il cammino della volontà di Dio. Qui non si tratta di essere con i paraocchi che si va avanti senza capire. Questo è un cammino interiore, il cammino della propria semplificazione, questo è il cammino della propria verità. E il fatto che noi vorremmo far contente un po' troppe persone, vorremmo risolvere un po' troppi problemi. Normalmente i problemi che possiamo risolvere sono abbastanza pochi. Normalmente le cose che possiamo fare sono piuttosto poche. Normalmente le cose che dobbiamo proprio veramente assecondare anche nel nostro cuore non sono tutte ste grandi cose. C'è un rischio di appunto fare il male, ma molto più spesso c'è il rischio di fare un bene che non è il nostro, fare un bene che non ci spetta. Ci sono mille cose buone da fare nella vita, ma semplice e lineare è la nostra missione. Molto spesso nel discernimento della volontà di Dio bisogna partire dalla prima evidenza. Sì, ci saranno mille cose da fare, ma io sono una persona. Se sono un sacerdote ho delle priorità e non ci sono cose, mille diversificazioni. Quante volte si vede la dispersione anche di una vocazione perché uno va appresso a cose che sembrano buone, ma sono altre. Non c'è bisogno per il maligno, quando ci tenta, di farci fare il male, basta che non ci va a fare il bene che dobbiamo fare noi. E così nella vita familiare, e così nella vita sociale, ci sono i nostri primari doveri, ci sono le cose che sono proprio le nostre, ci sono le cose elementari, quelle di un cristiano. Uno finisce per fare cose grandiose ma non fare le piccole cose che veramente deve fare. Uno finisce per essere disponibile ad emergenze sacrosante ma non nostre. Questo è un testo molto serio sul sottrarsi alle dispersioni. È una serie di dispersioni. Gesù non ha il tempo di vendicarsi di questi o di chiedere giustizia di questi samaritani, perché il problema è andare avanti. Gesù non è uno che sta creando una situazione tipo una tana, un nido, come si dice in questo testo, a questo uomo che dice ti seguirò ovunque tu vada. Questo pensa che ci sia un qualche luogo, un ovunque, un posto, dove stai, dove vai a finire. Il Vangelo di Giovanni ci dirà che quando i discepoli dicono dove abiti, lui dice venite e vedete, ovvero sia propone un'esperienza, un'azione, un movimento, venire e vedere, e non ci dice veramente dove abita. Loro vanno, vedono, ma in realtà fanno un'esperienza. Il problema è stare in un dinamismo e non stare centrati su qualche cosa che poi, alla fin fine, è una staticità. Ti seguirò dovunque tu vada. È un volontarismo. Sono io che ti chiamo. Quando il centro parte dal nostro essere, anche nelle cose più sante, noi finiamo un po' per corromperle, o un po' molto per corromperle. Non sono io che faccio il prete, è il Signore che mi chiama e lui decide come lo faccio. Non sono io che lo seguo dovunque egli vada, ma è lui che misericordiosamente mi apre la strada e io umilmente, se ce la faccio, lo seguo. E così ci sono priorità che non sono priorità, ci sono emergenze che vanno disattese. Certe volte bisogna sapere abbandonare un gran bene per un bene superiore. Non è vero che basta che una cosa sia buona perché debba essere fatta. Ci vuole che sia secondo la nostra sequela di Cristo, che sia secondo il suo rapporto con noi. Altrimenti, quello che facciamo, dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 15, senza di me Non potete fare nulla, mamma mia. Proprio così nulla, proprio così niente. Facciamo le cose, ma non portano a niente. Quanto bene che si fa nel mondo, che però non porta a niente. C'è poco bene che salva veramente. Quello dobbiamo cercare e fare.